Buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi da Radio Popolare, un buon risveglio oggi. È domenica 16 novembre, un clima da Gotham City tra nebbia e pioggia. Però oggi ho una locandina abbastanza lunga perché sono tanti proprio gli eventi, gli concerti, insomma gli appuntamenti che vale la pena segnalare. E poi ci sono come sempre le vostre segnalazioni, le vostre richieste. Forse un paio di nuovi dischi, se mi capita. E vi ricordo come sempre, se avete richieste o qualunque altra cosa, mi potete scrivere al 331-6214013, come SMS o come WhatsApp o come Telegram, vi sappiamo leggere in qualunque modo, oppure potete mandare una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Io vi leggo sempre in diretta e sono, insomma, cerco sempre, non posso accontentarvi in tempo reale, non ancora, però insomma sicuramente posso accontentarvi da una settimana, se non all'altra, ogni due, no? Perché ci alterniamo io e Carlo Centemeri. Per esempio Claudio mi chiedeva due settimane fa, un ascolto che peraltro conoscevo solo come nome, ma non avevo mai ascoltato né dal vivo né in disco, cioè un brano di Sibelius cantato, intitolato, e io ci provo a pronunciare il finlandese ma non sono sicuro che sia corretto, Vapautettu Kuningatar, presumo, insomma la regina prigioniera o la regina liberata, secondo di come si può tradurre, è una sorta di cantata patriottica, insomma comunque cantata in origine pensata per coro misto, poi qualche anno dopo ripensata da Sibelius anche in una versione per coro di soli voci maschili, e che peraltro è la versione che vorrei ascoltare con voi, perché l'ho trovata in un disco a cura del coro, insomma, di voci maschili Il, diretto da Matti Hiocchi, con l'orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska, che oggi è il direttore dell'orchestra di Minneapolis, insomma, quindi anche un direttore di un certo peso. Il disco era uscito qualche anno fa per la Bis e appunto sono tantissime composizioni di Sibelius per coro maschile, tra cui appunto la versione del 1910 di questa cantata, che è nata più che altro come chiaramente con l'idea di essere un canto di protesta nei confronti dell'occupazione russa all'epoca, e infatti tant'è che alla prima il titolo fu cambiato da, come dire, la regina in prigione o la regina da liberare in, se non sbaglio, così canta la regina, ecco, insomma, una cosa del genere. Alla fin fine è una, devo dire, meravigliosa, quindi ringrazio Claudio di avermi fatto conoscere questa straordinaria cantata di Sibelius, la ascoltiamo insieme appunto nella versione per coro maschile
Thank you.
Cantata Vappautettu Kuningatar, io ovviamente presumo la pronuncia sia sbagliata, ma questo è La regina prigioniera, opera 48 di Sibelius. Loro sono il coro di voci maschili, e anche qui io mi azzardo in una pronuncia, Iliopilaskunan Laulajat. Con la Latin Symphony Orchestra diretta da Osmo Vanska, un disco Bisti qualche anno fa, e questa era la richiesta, insomma, da parte di Claudio, uno dei nostri più affezionati ascoltatori per oggi. Io appunto vi ricordo, come sempre, se avete anche voi richieste, sono felicissimo di accontentarle al 3316214013, un sms o telegram o whatsapp, e io poi nelle settimane successive cercherò di accontentarvi. Vi dicevo, oggi tanti appuntamenti, è una settimana particolarmente densa, le stagioni forse iniziano un po' a rodare, la scala che una volta in novembre era praticamamente chiusa, in attesa del 7 dicembre, invece è nel pienone direi di eventi. Ma ci spostiamo leggermente da Milano e andiamo a Bergamo, perché è insomma, è partita il festival Donizetti, sapete che ogni anno più o meno insomma in questo periodo. Il titolo interessante direi in questi giorni è la nuova, intanto edizione critica del Furioso nell'isola di Santo Domingo, a cura di Eleonora Di Cinzio per Casa Ricordi, e appunto il festival ha deciso di mettere in scena il Furioso, che peraltro non sono tantissimi anni che è stato fatto, forse una decina d'anni fa. In questo caso Alessandro Palumbo sarà sul podio dell'Orchestra Donizetti Opera e con la regia del nuovo allestimento firmata da Manuel Renga. Il Furioso è una di quelle opere abbastanza che secondo me sono molto rappresentative, ecco, di Donizetti, del genio anche di Donizetti nel saper scegliere soggetti per niente scontati e in generale per sapersi muovere in drammaturgie un po' ibride, un po' strane. Il Furioso è di fatto un melodramma romantico, viene chiamato, ma più o meno insomma è di fatto un'opera semiseria, fondamentalmente è una sorta di via di mezzo tra La Tempesta e il Don Chisciotte, La Tempesta di Shakespeare e il Don Chisciotte di Cervantes, mettiamola così. Lo spunto è che il protagonista Cardenio è arrivato appunto sull'isola di San Domingo, ma si capisce fin dall'inizio che c'è un trauma alle origini, c'è un trauma proprio amoroso di una donna di cui lui parla, ma ormai lui ha già completamente perso il senno e quindi tutti i locali inclusi, e questa è la cosa proprio complicata di quest'opera, il servo di colore che come dire, il Kaidama è un po' un basso buffo che vabbè insomma andrebbe contestualizzato nell'ambito del primo Ottocento. Oggi in effetti non so un regista come potrebbe affrontare la cosa, ma la cosa bellissima appunto è il fatto che dopo tante opere che di fatto rappresentavano la follia come esclusivamente una prerogativa femminile, quindi tutte queste grandi scene della follia per grandi prime donne, nel Furioso all'isola di San Domingo la grande scena, in generale come dire il protagonista senza senno, è finalmente un baritono che all'epoca era uno giovanissimo ma che sarebbe diventato uno dei più grandi baritoni dell'Ottocento e che appunto oggi poi viene interpretato di solito sempre da grandi nomi. Al Festival Donizetti la parte di Cardenio sarà, sto cercando di sfogliare questo maledetto comunicato stampa che non lo scrive, ma poi me lo ricordo, Paolo Bordogna, quindi un grande baritono che ha anche alle spalle un passato soprattutto da buffo o comunque in generale di parti comiche, però qui è una parte appunto un po' via di mezzo perché di fatto è una parte tragica con dei risvolti comici.
Vieni l'antico amore. e viene, io parto. Resta.
E tu, resta.
Ti vediamo.
È stato.
È matto.
E farà.
Meglio è finirla.
La cavatina dal il Furioso all'Isola di San Domingo di Donizetti, l'opera che è in scena in questi giorni, proprio debutta oggi alle 15.30 al Teatro Donizetti di Bergamo, sta in scena fino a sabato 29 novembre, è appunto un'opera qui, l'abbiamo ascoltata praticamente, non voglio dire unica, ma quasi registrazione completa, è uscita da Bon Giovanni nel 1987, dirigeva Carlo Rizzi, era Stefano Antonucci nella parte di Cardenio del protagonista, qui nella sua appunto cavatina che già lo lascia intuire un po' melanconico, già insomma abbastanza fuori di senno appunto come dicono nel libretto, e oggi torna a Bergamo. Paolo Bordogna sarà il protagonista, ma con lui ci saranno Nino Maciaize come Eleonora, Bruno Taddia nella parte di Kaidama, e insomma un nuovo spettacolo con la regia di Manuel Renga, direzione di Alessandro Palumbo. Insomma, devo dire, è uno di quei spettacoli che veramente non vale la pena vedere di solito. Questa poi è un'opera talmente particolare, oggi quasi sconosciuta, all'epoca indubbiamente una delle opere più popolari di Donizetti. Penso ci siano stati centinaia di recite. A un certo punto a Napoli, dunque la prima del Furioso nel 1833 a Roma, se non lo stesso anno, l'anno dopo a Napoli, l'opera è talmente di successo che viene messa in scena in 3 diversi teatri di Napoli in contemporanea. La città intera non fa altro che andare a teatro ad ascoltare il Furioso nell'Isola di San Domingo. Vabbè, altri tempi. Prima della pubblicità invece un altro annuncio per chi è dalle parti di Carpi, al Teatro Comunale, sia ieri ma anche oggi si festeggiano gli 80 anni dal debutto del Quartetto Italiano, quindi una forse delle compagini più celebri anche dal punto di vista della fama internazionale che il nostro paese abbia dato Natali. Era proprio il 12 novembre del 1945 e quindi se ieri è stato proiettato questo nuovo docufilm Quartetto Italiano, una lezione di stile con la regia di Nino Criscenti, ma oggi invece il Quartetto di Cremona esegue lo stesso programma che eseguì il Quartetto Italiano nel giorno dello storico debutto. All'epoca era appunto nella Sala dei Mori di Palazzo del Pio a Carpi, oggi nel Teatro Comunale. I brani che furono eseguiti all'epoca erano la Sarabanda Giga Badineri di Corelli, il Quartetto in Do Maggiore opera 59 numero 3, il Razumovsky diciamo di Beethoven, e quello che poi diventerà uno dei brani, uno dei, insomma, dei quartetti che hanno anche sì inciso di più, ma che è proprio simbolico anche del loro nuovo approccio per l'epoca in disco, è il Quartetto in Sol minore opera 10 di Debussy, che il Quartetto Italiano affrontava con una lucidità e una chiarezza veramente senza pari. non riesco a non ascoltare questo pezzo senza avere in mente quel grandissimo capolavoro che Allegro non troppo, con i disegni di Bruno Bozzetto, insomma il fantasia italiano anni 70 credo, sì, in cui questa, cioè la danza slava in insomma la Skoshna in sol minore, se non sbaglio, in do minore, scusate, numero 7 della prima serie di danze slave di Dvorak, insomma è uno di quei brani, se non sbaglio, se non fosse proprio uno dei primi, per questo dovrei andare però a rivedere, sono tanti anni che non riguardo Allegro non troppo, però ecco, fatelo se non lo avete mai fatto, o se è tanto che non lo fate come me. Il disco è appena uscito per la Pentaton, per questo l'abbiamo ascoltato, non solo perché mi è venuto in mente Allegro non troppo, è dedicato esclusivamente alle due serie di danze slave di Dvorak, Simon Rattle alla guida della filarmonica ceca, insomma la Czech Philharmonic. Il disco devo dire è bellissimo, perché Simon Rattle, che pure non mi è mai piaciuto tanto quando era direttore dei Berliner, invece con altre compagini forse ha più avuto modo in un certo senso anche di entrare un po' più nel dettaglio e di forse di selezionare il repertorio che più gli si insomma che gli si confà. E Dvorak in generale, insomma, il repertorio ceco boemo è sicuramente nelle corde di Simon Rattle da tantissimi anni. Janáček, Dvorak, insomma, sono diventati un po' i suoi due cavalli di battaglia, e infatti questo disco testimonia un grandissimo lavoro sia proprio di scavo un po' alla ricerca delle origini, no? Popolari di questi brani. Dvorak scrive chiaramente ispirato alle rapsodie ungheresi di Brahms, ma anche insomma per poi dargli una nobiltà data da comunque un lavoro sull'orchestra e sul suono che le rende particolarmente magnifiche, come in questa incisione Pentaton appena uscita. Ha preso una bellissima copertina, che non so, un quadro, sembra stile insomma Monet Manet, ma questo dovrei verificare, ovviamente non lo dice il booklet, ma va bene, comunque una bellissima copertina, fidatevi. Altri appuntamenti, vi dicevo, la Scala è una settimana densa, nonostante di solito in questo periodo la Scala sia chiusa in attesa chiusa nelle sue prove per il 7 dicembre. Quest'anno 7 dicembre, lo sapete, sarà la Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Shostakovich, ma invece devo dire forse un po' in linea con le richieste che vengono insomma dai turisti e in generale dalla città, non si può chiudere il teatro anche a novembre, e quindi per esempio si inizia già col primo programma sinfonico della stagione 2025-26, anticipato rispetto all'inizio del 7 dicembre, e arriva niente meno che Daniel Barenboim, e Daniel Barenboim nel segno di uno dei compositori che anche lui ha sempre privilegiato, anche negli anni in cui era qua come direttore stabile, dal 2006 al 2014, una cosa del genere. Barenboim sarà accompagnato dalla violinista Lisa Battiashvili nel concerto in re maggiore, ovviamente quello per violino e orchestra di Beethoven, e poi dirigerà la quinta sinfonia, quindi è un programmone di quelli classici, ma insomma di quelli abbastanza esaltanti se il direttore è in forma. Barenboim, sapete, ha negli ultimi anni spesso annunciato che avrebbe smesso per ormai sopraggiunta anzianità, però invece si vede che sta particolarmente bene, perché continua invece ogni tot a ricomparire, e noi siamo soltanto felici. Lunedì 17, giovedì 20 e sabato 22, sempre alle 20, Daniel Barenboim alla guida della Filarmonica della Scala nel nuovo programma sinfonico. Lise Battiashvili ha inciso il concerto per violino e orchestra di Beethoven, direi ormai già nel lontano 2008 forse, o 2013. Qui lei non solo è la solista, ma in questo caso nel disco è anche la Konzertmeister, mettiamola così, non è proprio la direttrice, ma insomma l'ensemble che l'accompagna è la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, che non ha un direttore d'orchestra.
Thank you.
Senza soluzione di continuità, tra il secondo e terzo movimento del concerto per violino in re maggiore di Beethoven. Lei è Lisia Batiashvili, scusate, al violino. Questo è il disco della Warner di qualche anno fa, con la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema ad accompagnarla, ma lei stessa sarà qui a Milano lunedì, cioè domani sera, giovedì e sabato alle 20 con la Filarmonica della Scala, diretta da Daniel Barenboim. Stavo rileggendo peraltro nel comunicato stampa le date di Barenboim a Milano. Poi pensate che la prima volta che ha suonato a Milano era il 1954, aveva 11 anni in un concerto alla Triennale. Poi è arrivato nel 66 alla Scala, diretto da Zubin Mehta, sempre come pianista, e poi invece il debutto come direttore nel 1970 con la Settima di Bruckner. E poi vabbè, tornerà nel 2007 per diventare di fatto maestro scaligero e poi direttore musicale fino al 2014. La sua ultima apparizione qui alla Scala erano le due meravigliose, devo dire, sinfonie di... uffa, cos'era? Non mi ricordo neanche più. Era Schubert, no. Adesso mi viene messi... Certo, era Schubert, madonna. Perdonatemi. E appunto lo vedremo qui, non solo alle prese col concerto per violino di Beethoven, ma anche nella quinta sinfonia. Ci spostiamo da Piazzetta Filodrammatici a... invece l'auditorium di Largo Mahler, perché l'Orchestra Sinfonica di Milano, un debutto se vogliamo, il suo nuovo direttore musicale Manuel Tiernavorian dirige per la prima volta il Requiem di Verdi, che invece è uno di quei capolavori che l'orchestra esegue da tanto tempo. Celebra 25 anni di interpretazioni, era la prima volta nel 2001 con all'epoca la direzione di Riccardo Chailly. Come solisti Chiara Isotton, Silvia Voros, Antonio Poli e Manuel Fuentes, è già iniziato insomma il giro di performance venerdì e sabato scorso, ma c'è ancora tempo oggi alle 16 all'Auditorium di Milano in Largo Mahler per poter ascoltare il meraviglioso Requiem di Verdi, che peraltro l'Orchestra Sinfonica di Milano, quando ancora si chiamava Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi, aveva inciso quantomeno insomma come parte di un disco recital di Marcelo Alvarez diretta da Daniel Oren. Diciamolo apertamente, non è una grandissima interpretazione. Daniel Oren diciamo non ha forse proprio quel tipo di raffinatezza della bacchetta forse necessaria per alcune delle pagine del Requiem di Verdi, però Marcelo Alvarez è insomma un grandissimo tenore e che quindi in questo disco del 2004 aveva inserito l'ingemisco, uno dei momenti diciamo più cantabili forse dell'intero Requiem di Verdi, come se fosse un'aria a sé, e aveva scelto appunto l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi come orchestra per accompagnarlo. E quindi, perché non anticipare un po' dell'ascolto che volendo chi di voi potrà fare oggi alle 16, perché non farlo già insieme?
Indomisco tamquam rus culparuvet vultus me. Just me.
L'orchestra oggi chiamata Sinfonica di Milano, all'epoca chiamata Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Daniel Loren, in questo disco con Marcello Alvarez solista nell'Ingemisco dal Requiem di Verdi, il Requiem che è oggi alle 16 possibile ascoltare proprio con la Sinfonica di Milano all'Auditorium di Largo Mahler, diretta da Emanuel Kirchnavorian che debutta nella direzione del Requiem, e quindi insomma gli facciamo i nostri auguri. L'ultimo ascolto prima della pubblicità, invece ritorniamo di nuovo in Piazza della Scala, perché vi dicevo appunto tantissimi appuntamenti. Se volete farvi la doppietta, oggi alle 16 vi ascoltate il Requiem in Largo Mahler e poi alle 20 questa sera niente meno che la versione in forma di concerto dell'Lesing Galant di Rameau, una straordinaria opera ballet di Rameau con insomma, tutte queste serie di entrée, ognuna dedicate a una diversa cultura che all'epoca considerata diciamo esotica, principalmente americane, insomma zona conquista e conquistadores. Però è musica straordinaria oltre al famosissimo insomma ritmo sulle Sauvage. Dirige Leonardo Garcia Alarcón, appunto è uno dei concerti straordinari con le orchestre ospiti, perché non andare? Il bellissimo quartetto Tendre Amour, quindi la versione diretta da William Christie con les Arts Florissants e i solisti della sua accademia, le Jardin du Bois.
Thank you.
Anche questo è un disco appena proprio uscito, le sonate per violino di Brahms, Alessio Bitoli al violino, Bruno Canino al pianoforte. Uno degli adagi più impegnativi sicuramente del repertorio brahmsiano, questa è la terza sonata per violino in re minore, opera 108, Alessio Bitoli al violino, Bruno Canino al pianoforte, nuovo disco uscito per la divisione italiana della Warner Music, lo si trova sia in formato fisico che sulle piattaforme digitali. Le sonate di Brahms per violino sono dei capolavori praticamente a ogni battuta, quindi è difficile anche, come dire, consigliarvi dove andare ad ascoltare, c'è sempre qualcosa di buono da pescare. Disco invece ben più folle nella sua costruzione, ma in linea, se vogliamo, con la sua etichetta e l'ideologia un po' alle spalle della sua etichetta, è questo disco intitolato Pur ti miro, la ECM, la new series della ECM, ha raccolto tre personaggi potenzialmente non proprio omogenei, mettiamola così. Wu Wei allo Sheng. Lo Sheng è, diciamo, lo strumento, insomma, esito a chiamarlo popolare, in realtà di fatto è uno strumento a fiato ad ancia libera cinese, è uno, insomma, si qualifica come organo a bocca, ma di fatto è un po' come lo shō, no? Quello giapponese. fondamentalmente ci sono tante canne abbastanza insomma, importanti e un bocchino, ma con un suono molto abbastanza ovattato, ecco. Però è uno strumento in realtà nobile, quindi uno strumento da orchestra di musica di corte, se vogliamo. Poi ci esistono tantissime, una varietà, uno spettro direi di possibili conformazioni dello sheng, cioè quello tradizionale proprio, ma ci sono quelli con le chiavi, quelli che possono per esempio suonare tutte le note della tradizione occidentale, perché poi ovviamente in realtà lo sheng tradizionale è intonato su scale diverse. Ecco, la possibilità di utilizzare lo sheng anche con sistemi tonali occidentali ha fatto sì che Wu Wei, un virtuoso dello sheng, abbia collaborato con Martin Stegner alla viola e Janez Aksala al contrabbasso in questo disco, che si titola Purtimiro proprio perché si legge nel booklet: tutto è partito da quando Wu Wei ha incontrato Martin Stegner e gli ha dato lo spartito di una trascrizione, diciamo, per strumentale di Si dolce il tormento di Monteverdi, e allora hanno provato, come dire, a improvvisare su di quello, hanno capito che il suono dello sheng funzionava benissimo anche per la musica barocca, e da lì è nata l'idea del disco, dove oltre a Monteverdi, dove c'è anche Purtimiro, infatti, dall'incoronazione di Poppea, sempre trascritta per loro tre, ci sono altri brani di Bach e di Vivaldi. È un disco che sicuramente vorrei recensire, magari per Rotoclassica, questo sabato magari potreste ascoltare una sua recensione, ma con voi vorrei ascoltare La follia della sonata a tre in re minore di Vivaldi, perché per capire anche la versatilità, in un certo senso, dello sheng in repertorio in cui tendenzialmente non ce lo vedremmo affatto. vi vedo divisi esattamente a metà come numeri tra chi urla la cagata pazzesca e chi invece lo chiama capolavoro. Io devo ancora un po' studiarlo, devo dire, parto dal presupposto che questo ovviamente non è un'esecuzione di musica barocca, è ovviamente una reinvenzione curata principalmente, penso proprio da Wu Wei, dal solista di Sheng, però con la collaborazione ovviamente di Martin Stegner e Janne Zaksala. Questa era la versione per Sheng e viola e contrabbasso della sonata a tre in re minore La follia di Vivaldi. Il disco si intitola Pur ti miro, il nuovo disco della ECM, che se, insomma, forse esce nei prossimi giorni, perché questa in realtà è un'anteprima che abbiamo ricevuto, quindi non credo che sia già disponibile, aspettate qualche giorno e lo trovate. Si intitola Pur ti miro, sia per chi lo ha odiato, sia per chi lo ha amato, e comunque sabato ne riparlerò magari un po' più in dettaglio per Rotoclassica. Sicuramente invece oggi alle 15.35 più in dettaglio andrà Claudio Ricordi per i suoi ricordi d'archivio con una vecchia ma bellissima intervista e anche in realtà proprio concerto che Paolo Bordoni fece in diretta a Radio Popolare nel giugno del 1999 con l'opera 92 e l'opera 134 di Schumann. Schumann che, autore molto eseguito da Bordoni, che è stato un po', come dire, il grande pianista nobile, molto, devo dire, molto elegante, ecco, sempre nelle sue interpretazioni. In realtà poi l'autore con cui si è sempre un po' associato Bordoni era Schubert, in particolare quelle bellissime, straordinarie registrazioni dei valzer di Schubert, quasi forse integrale, che alla fine la EMI gli commissionò e che secondo me sono ancora ascolti imprescindibili per capire tutto proprio il contesto sociale in cui operava Schubert e un po' forse il suono delle Schubertiadi. Paolo Bordoni alle prese con uno degli ultimi valzer di Schubert, quello il numero 8 in Sol maggiore. Oggi alle 15.35 per i ricordi d'archivio è, insomma, lo ricordiamo perché Bordoni è scomparso nel 2022 insieme a Claudio Ricordi. L'ultimo ascolto è invece un altro nuovo disco uscito in questi giorni, per Armonia Mundi, si intitola Bach from Italy, The Vivaldi and Marcello Influences. Insomma, le influenze degli autori italiani sulla musica di Vivaldi, loro sono gli Incogniti, cioè l'ensemble fondato da Amandine Beyer nel 2006, se non sbaglio, e il disco, appunto, devo dire, raccontato come se fosse una grande scoperta, quando lo sappiamo da tanto che Bach era un grande trascrittore di musica italiana, soprattutto di Vivaldi e di Alessandro Marcello e Benedetto Marcello, e quindi quello di fatto c'è in questi due dischi. Ecco, ci sono un po' di brandeburghesi, c'è Vivaldi, c'è il concerto per oboe di Alessandro Marcello, quello che poi è la colonna sonora di Anonimo Veneziano. È un bel disco perché Amandine Beyer e gli Incogniti sono un ensemble eccezionale. Non so se le premesse siano così straordinarie come le raccontano nel booklet, soprattutto c'è tutto questo racconto sul fatto che secondo loro la scritta sull'autografo delle sonate e partite di Bach "sei solo" sarebbe un errore in italiano, e quindi vuol dire, in realtà andrebbe letto come "sei solo", cioè sei da solo, non c'è nessun altro. Mi sembra una fanfaronata. Quindi ascoltiamo invece il bellissimo concerto per oboe e violino in do minore, il Bach-Verzeichnis 1060R, l'adagio con Emanuela Porta all'oboe, Amandine Beyer al violino e gli Incogniti. Da Carlo Lanfossi per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi scritto in tanti oggi, e ci risentiamo fra un paio di settimane, e come sempre, vivete felici.